Bene, come vi dicevamo, siamo di nuovo in diretta dallo studio, dai microfoni di Onda Rossa, con una compagna che è appena tornata dal Libano. Grazie per essere venuta a raccontarci, insomma, qual è la situazione, perché è vero, il Libano non se ne parla quasi mai, ma è un paese, l'avevamo affrontato un po' di tempo fa, un paese in default, non oltre per la situazione particolare dei palestinesi che vivono in Libano, ma c'è una situazione di crisi generalizzata e quindi di fuga da quel paese, di cui in realtà non se ne parla, a meno che non avvengono episodi eclatanti. Quindi grazie per essere venuta a raccontarci la vostra, perché poi eri insieme a un gruppo, no? Della tua associazione. Quindi un po' parla un pochino, senti.
Sì, buonasera, grazie a voi di averci invitato, proprio perché del Libano e dei palestinesi in Libano non se ne parla mai, se ne parla poco, solo in occasione di cose eclatanti.
O purtroppo in occasione degli anniversari delle stragi.
Degli anniversari, infatti. Io devo dire che dopo il Covid è la prima delegazione che porto giù in Libano e abbiamo trovato proprio una finestra per andarci, perché le date che avevamo scelte purtroppo sono state immediatamente prima toccate da qualche cosa che veramente ci ha messo in ansia, ma non tanto per il viaggio, che quello si può rimandare, ma per i nostri amici palestinesi giù. Perché a ridosso di quello che è successo a Gaza, dei bombardamenti, anche dal Libano sono stati sparati su Israele dei razzi Katyusha, per cui i nostri aspettavano chiaramente la reazione di Israele. Io ho avuto occasione, ovviamente ero in contatto tantissimo con loro proprio per l'imminente delegazione, e quindi mi sono preoccupata per loro, soprattutto quando avevo saputo da un contatto che l'UNIFIL si era ritirata, e questo è un elemento drammatico, perché sappiamo tutti che quando c'è qualche cosa che sfugge dal controllo, UNIFIL, la forza di pace, si ritira. E quindi rispetto a questa preoccupazione dal campo, e io parlo del campo che è proprio al confine con Israele, dal campo erano preoccupati perché aspettavano la reazione, che immediatamente è arrivata, ma per fortuna è arrivata su un terreno adiacente il campo di Rashidie a Tiro, dove non ha provocato danni. Ecco, quindi l'inizio è stato questo. La nostra finestra del viaggio è andata abbastanza bene, dopodiché in questi giorni ci ritroviamo con un'altra notizia che è stata mandata su alcuni siti, praticamente di una dimostrazione di forza che è stata fatta dagli Hezbollah. In realtà la posso definire, da quello che ho letto, una parata militare, come ne facciamo anche noi, la faremo tra qualche giorno. E quindi gli Hezbollah per la prima volta, la particolarità di questa dimostrazione qual è stata? Che per la prima volta è stata una dimostrazione pubblica, dove hanno anche convocato giornalisti, anche con collegamenti, e con circa 400 persone che assistevano a questa parata. Quindi
che ci fa capire veramente, sì, come il clima di guerra in generale sta, e le tensioni che ci sono, le prospettive di ampliamento dei conflitti stanno aumentando, e quanto Israele sta spingendo su questo.
Sì, tanto più che l'altra particolarità è che si è svolta questa parata a 12 chilometri dal confine israeliano, cosa che veramente, cioè al di sotto della linea blu. Quindi è stato qualche cosa veramente di particolare. E nonostante questo, ecco, siamo stati fortunati, perché la nostra delegazione ha avuto modo di girare i campi profughi dal sud al nord e anche nella Beka. Quindi possiamo dirci soddisfatti, non abbiamo avuto nessuna interruzione di strade, nessun avviso di scontri e via dicendo. cosa dire, come abbiamo trovato il Libano e come abbiamo trovato i campi. Inutile dire che il Libano sappiamo tutti che si trova nella più grande crisi finanziaria e bancaria, e con una svalutazione che ormai corre al 200%, con la lira libanese che ormai è al 98% rispetto al cambio col dollaro. Pensate che fino a ottobre 2019 la lira libanese cambiava 1500 lire libanesi per un dollaro. Adesso ci siamo trovati a cambiare la valuta locale un dollaro a 94.000 lire libanesi. Questo significa chiaramente una svalutazione incredibile, che si ripercuote ovviamente sul costo anche dei beni di prima necessità e via dicendo. Quindi il Libano è immerso in questo limbo, oserei dire, perché per il resto non si muove niente, nemmeno politicamente. Politicamente sono 8 mesi che stanno cercando di eleggere il presidente, ma ancora non arriva l'accordo. Parlo di accordo perché sapete che la distribuzione delle cariche è preimpostata, perché il Presidente della Repubblica deve essere un cristiano e quindi tutti i partiti devono trovare il loro equilibrio e il loro accordo. Per il momento non si muove niente, se non diciamo che in questo momento c'è una possibilità che l'accordo venga trovato con la coalizione comunque a trazione Hezbollah su Frange, che è il candidato cristiano maronita che è portato da questa formazione. Sembrerebbe che anche la Francia abbia dato il suo beneplacito. Ovviamente questo va incastrato, poiché sappiamo benissimo che in Libano la politica non viene fatta dai libanesi o dai partiti, ma ci sono le ingerenze straniere.
Beh, non solo in Libano, diciamo che tutta quell'area. Non c'è un paese che è libero da ingerenze straniere, pensiamo alla Siria, dove si è combattuto, certo, cioè ancora in corso, diciamo, una guerra tra le varie potenze, no?
Certo, ma questo chiaramente si inserisce anche nella geopolitica del momento, perché sappiamo che dell'accordo dell'Arabia Saudita con l'Iran, quindi ci sono dei grossi movimenti geopolitici che hanno fatto digerire, dobbiamo dire, anche alla Francia questo personaggio che comunque è vicino alla Siria. Quindi è veramente un qualche cosa di particolare. Questo è come abbiamo trovato il Libano in linea di massima. Come abbiamo trovato i campi profughi? Beh, sorvolando su quelli che sono i problemi atavici dei palestinesi in Libano, cioè la mancanza di diritti civili e sociali, sorvolando questo cappello che ormai si portano dietro dal loro arrivo nel 48, e chiaramente la preoccupazione più grande dei palestinesi in questo momento, a parte la combattere con la svalutazione, perché dove non c'è lavoro non c'è reddito ovviamente, ma hanno dei grossi problemi per quanto riguarda ovviamente la sanità e per quanto riguarda l'istruzione, e ovviamente con il discorso di questa paura molto concreta di una possibile guerra alle porte. Che cosa succede sull'istruzione? Purtroppo i numeri che ci sono stati dati di ragazzi che non hanno superato l'anno scolastico superano il 51% di ragazzi bocciati. Sapete che i bambini dei campi frequentano le scuole dell'UNRWA, ma dopo devono comunque sostenere gli esami nelle scuole libanesi. Ebbene, quest'anno il numero dei ragazzi bocciati supera il 51%. Questa cosa mette una grande preoccupazione, perché chiaramente quando si toglie l'istruzione a un popolo si toglie l'identità. E quindi c'è un grande allarme su questo argomento, tant'è vero che nel campo di Burj-e Shemali, giù a Tiro, sempre quello che frequentiamo di più in realtà, ma il fenomeno ci è stato riportato in tutti i campi che abbiamo visitato, sono cominciate le dimostrazioni che sono sfociate nell'incontro con i capi responsabili dell'UNRWA, perché ovviamente il malfunzionamento della scuola è imputabile a chi fa i programmi, a chi gestisce gli insegnanti, a chi gestisce l'ambito scolastico. E quindi questa è una preoccupazione enorme. A questo poi si unisce la difficoltà che è generata proprio dalla mancanza di reddito dei trasporti. Voi sapete che in Libano, praticamente tanto più al sud, non ci sono trasporti locali, per cui gli spostamenti dei ragazzi all'università, per esempio, vanno fatti con i mezzi privati. I mezzi privati sono diventati una cosa impossibile da sostenere e tante famiglie stanno ritirando i figli da scuola. Quindi anche questo dello spostamento è diventato un qualche cosa di insostenibile per le famiglie palestinesi. In tutto questo, cioè, pensate che per esempio le università su cui ci interessiamo particolarmente, perché noi sosteniamo, ogni anno invitiamo qualche ragazzo a frequentare le nostre università in Italia, e ne sosteniamo altri invece nelle università in Libano, quindi siamo particolarmente attenti. Quest'anno, quando eravamo seduti con il nostro partner la Beitat Falassumuld a Beirut, che ci ha ricevuto, praticamente ha commentato con una frase la mia domanda sull'università: signora, che cosa le posso dire? Le università in Libano sono un business. E questo la dice lunga su quelle che sono...
Purtroppo non solo in Libano. Cioè, se pensiamo alla deriva che stanno prendendo le nostre università come, cioè, quindi come modello, non è che c'è molta differenza, no? Cioè, stiamo un po' omologando.
Infatti è veramente qualche cosa di terribile sentire poi delle cose tipo il ragazzo che abbiamo avuto a contatto adesso, che è un ragazzo dell'orchestra che sosteniamo giù nel campo, e in pratica mi scrivevano nel report qualche cosa che io non capivo, perché il ragazzo è già iscritto al primo anno di università, noi lo sosterremo per il secondo, quindi chiedevo il suo risultato di quest'anno e c'era una frase che non capivo, me la son fatta spiegare, e praticamente il ragazzo fa gli esami ma non sa la votazione che ha riportato, perché per avere accesso alla votazione che ha riportato deve pagare. Io sono rimasta a bocca aperta, credetemi. E lo stesso anche per nel suo piano di studi. Questo ragazzo aveva inserito solo 3 esami, perché ogni esame ci sono dei versamenti da fare. Quindi i ragazzi cercano di centellinare quei soldini che possono rastrellare dalla famiglia per cercare di andare avanti. E questo è un progetto sul quale noi siamo veramente molto impegnati, perché è un sostegno oltretutto che si dà ai ragazzi, ma soprattutto con quelli che poi invitiamo in Italia, nelle nostre università, è un sostegno che una volta che hanno terminato e si sono inseriti, è in pratica un sostegno che si riversa sulle famiglie loro giù, non finisce lì. Tant'è vero che i primi ragazzi che abbiamo portato, che ormai lavorano, sono ingegneri, master di ingegneria, lavorano a tempo indeterminato e a loro volta sostengono le famiglie giù. Quindi questo è qualche cosa che veramente ci intendiamo proseguirlo, grazie ai supporti che ci arrivano, grazie allo zoccolo duro dei nostri associati che in queste circostanze ci aiutano, perché vabbè, non sto qua a descrivervi che cosa comporta invitare un ragazzo in Italia a studiare nelle nostre università, ma
invece descrivilo magari velocemente, però insomma descrivilo, perché potrebbe essere utile anche a chi ascolta questa radio, se vuole promuovere anche
ma
individualmente.
magari, ma magari anche perché siamo in parola adesso, dopo quattro ragazzi che abbiamo portato all'università, al Politecnico di Torino, siamo in parola finalmente con una donna. Abbiamo chiesto e ottenuto una donna che ovviamente dovrà superare lo scoglio del visto presso l'ambasciata italiana giù a Beirut. Ma quello che succede è che le regole per poter accedere alla richiesta di visto, non all'ottenimento, attenzione, perché a volte viene rifiutato, alla richiesta di visto, comporta che l'associazione che li invita deve versare sul conto corrente personale dello studente l'importo, fino all'anno scorso che abbiamo portato l'ultimo, di 6.100 euro. Su un conto corrente personale dal quale il ragazzo potrà prelevare nei mesi in cui dell'anno accademico potrà prelevare 600 euro al mese. Quindi capirete che in questa occasione quando ci arriva l'ok dall'ambasciata dell'ottenimento del visto, in cassa dobbiamo avere 6.100 euro più il biglietto aereo e via dicendo. Ecco, questo è il progetto che volutamente, una volta si chiamava Fai Viaggiare la Cultura, i primi che abbiamo fatto. Adesso, pensando,
immagino che non è solo per, è proprio la procedura legata ai visti, quindi non è solo per l'università, anche se deve fare un'altra attività, se vuoi far venire
studi, per gli studi è così. Questo è il visto studio, quello che vi ho riferito. Per altri tipi di visti stendiamo un velo pietoso, perché l'ambasciata non solo italiana, ma anche, mi consta personalmente, quella svedese, le ambasciate europee stanno rifiutando un mucchio di visti ai palestinesi. L'ultimo è stato rifiutato, per esempio, al direttore del centro Assomud di Burj Shemali, che ha i figli in Svezia e che periodicamente li va a trovare, ma quest'anno gli è stato rifiutato e non è l'unico. Quindi sugli altri tipi di visti, visti turistici non ne parliamo proprio, stendiamo un velo pietoso, anche perché non ho un'esperienza diretta, ma su cose che mi vengono riferite, perché capirete, quando arrivo lì e hanno un problema del genere, le imprecazioni proprio in arabo sono comprensibili anche dall'aspetto delle persone quando ti riferiscono queste cose. Allora, quindi dicevo...
Quindi diciamo è l'unica possibilità che avete di far venire un... ma poi l'altra cosa, anche sempre questo, anche sempre per chiarezza, ma un palestinese come viene? Con che passaporto viene? Cioè, che, loro... come se loro, perché sappiamo che nella situazione libanese non gli danno la cittadinanza, no, non possono fare tutta una serie di mestieri, quindi per muoversi, a parte il permesso studio,
loro hanno un...
chi lo deve dare? L'autorità palestinese? Chi,
no,
chi,
no,
come
no,
fanno?
No, è comunque la Repubblica Libanese,
quindi hanno una carta da viaggio,
hanno un documento di viaggio. Non hanno un passaporto, ma hanno un documento di viaggio, che è quello che contraddistingue i palestinesi dai libanesi. E per il resto, chiaramente, vengono fatte delle domande, ragazzi, che non avete idea. Per esempio, il ragazzo dell'anno scorso, che figlio unico, stranamente in una famiglia figlio unico, e in pratica gli è stato chiesto il lavoro di un fratello del matrimonio precedente della mamma. Cioè sono delle cose assurde, che il ragazzo nemmeno sapeva come fornire questi documenti. Quindi vengono fatte delle domande le più strane, oltre a dire che i ragazzi devono sostenere un esame di inglese, perché quando vengono nelle nostre università studiano in inglese, e quindi quello quella è la possibilità per un'ambasciata di rifiutare anche il visto studi. In un modo che a volte lascia di stucco, perché hanno rifiutato visti a ragazzi che avevano sostenuto l'incontro Zoom con le università per l'ammissione in lingua inglese, in un perfetto inglese, che è stato rivendicato anche dalla professoressa dell'Università di Milano direttamente, perché è rimasta sconvolta quando invece l'ambasciata ha rifiutato i visti. Quindi il progetto che facciamo noi si è ribattezzato Odissea, proprio a testimoniare
come l'opera teatrale che hanno
Odissea, proprio perché
che hanno rappresentato a Gaza lo scorso anno.
Comunque speriamo veramente quest'anno di fare questo gol con questa ragazza di Saida del campo di Elway, lo speriamo vivamente.
Vabbè, poi magari se viene qui potremmo portarla anche lei qui in radio.
Ma
per
volentieri.
Farci raccontare
volentieri.
Insomma la sua esperienza, la condizione delle donne in particolare nei campi profughi palestinesi.
Certo.
Perché anche questa è una cosa molto interessante, no? Cioè spesso
la loro voce
direttamente, ma anche la loro esperienza, spesso sono anche, come dire, un po' il pilastro economico portante con le loro attività. A fronte di, cioè, visto che ci sono diverse cooperative di donne sia in Palestina ma anche in Libano.
Sì, sì,
correggimi se sbaglio.
Infatti questa ragazza fa tanto volontariato proprio in Assomud. Me l'ha accompagnata il direttore di Elway dicendomi: mi fa piacere che la prendete da un lato, ma mi dispiace dall'altro perché perdo una volontaria veramente di valore. E quindi nei campi abbiamo trovato questo sconforto totale per quanto riguarda l'istruzione. Sappiamo tutti che i palestinesi tengono molto all'istruzione. Una volta il popolo più erudito del Medio Oriente si vede vede i propri figli ridotto in questo modo ed è pazzesco. Oltretutto i programmi è già da un pezzo che sono stati cambiati, infatti anche per esempio una delle foto che ti ho mandato si vede la mappa della Palestina su un muro, perché dai programmi dell'UNRWA nelle scuole è scomparsa la Palestina. E infatti la stanno dipingendo su tutti i muri nel campo per sopperire a questa...
Ricordiamo a chi ascolta la radio sempre che l'UNRWA è l'organismo appositamente creato dall'ONU per occuparsi dei profughi palestinesi, profughi del 48, profughi del 67, pulizia etnica mai finita, quindi profughi ancora oggi.
E dovrebbe occuparsi non solo dei palestinesi ma delle infrastrutture, di tutto ciò che sono i 12 campi profughi, e invece siamo ancora con... non vi dico i fili che penzolano sulle teste di questi dei passanti, cabine a crocchi a portata di ragazzini, è veramente una cosa pietosa, uno stato indecente. Noi abbiamo visitato Shatila è un campo aperto, e cioè vuol dire che non ha all'ingresso il checkpoint come tutti i campi del sud.
Sì, diciamo che è stata molto inserita, è diventata quasi un pezzo di Beirut, no?
Sì, più che altro adesso mi diceva la direttrice: noi palestinesi adesso a Shatila abbiamo paura perché sono molti di meno rispetto agli altri immigrati. Shatila è diventato un posto povero dove si trova una casa a pochissimi soldi e quindi è meta di tutti gli immigrati che arrivano a Beirut, e ce ne stanno tantissimi. Non vi dico adesso, per esempio, con il Covid, quello che è successo. Sapete che in Libano esiste ancora la kefala, che è praticamente il sistema con il quale vengono... accettati le regole alle quali sono sottoposte soprattutto le colf che arrivano dai paesi dall'Indonesia, dal sud-est asiatico, e praticamente c'è questo sistema barbino che appena arrivano gli tolgono i passaporti e praticamente queste donne non hanno più possibilità né di licenziarsi, perché se si licenziano devono solo rientrare, né di cambiare famiglia, perché il passaporto sono ostaggio. Il passaporto è nelle mani della famiglia che l'ha, devo dire, comprata letteralmente. E durante il Covid sapete cosa è successo? Che molte di queste colf le hanno abbandonate per strada, no, cioè non durante il Covid, ma durante lo scoppio del famoso Silos nel porto di Beirut nel 2020. Perché lì
ad agosto, no?
Pauroso, le oltre 300.000 famiglie che hanno dovuto sloggiare, chiaramente era un ingombro la colf, e quindi si sono trovate tutte queste ragazze senza il passaporto, senza i documenti, per strada. E chiaramente rifugium peccatorum, molti sono arrivati, molti immigrati ormai abitano Shatila.
Sì, come è stato, diciamo, un campo che ha accolto tutti i rifugiati siriani all'inizio della guerra siriana.
Sì,
questo già,
sì. Insomma. E anche a proposito dei siriani c'è da dire molto, perché in questi giorni che cosa sta succedendo? Già dal 2000...
Oltre che venire bombardati da Israele ancora.
Ancora adesso, ancora adesso.
Sì, 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 pure l'altro giorno.
Esatto. Che cosa sta succedendo? Dal 2015 i rifugiati siriani... il Libano non rilascia più visti per i rifugiati siriani. Adesso stanno cominciando praticamente a rimpatriarli. Ma in un modo
hanno fatto rientrare Assad nella Lega Araba, quindi è tutto tranquillo.
E infatti, però, che cosa succede? Cioè, queste famiglie che vengono riportate lì, a parte che non guardano nemmeno se sono sotto protezione ACNUR i siriani. Quindi sono rifugiati sotto protezione, è una cosa al di fuori del diritto internazionale, è una cosa al di fuori di tutto. E l'altro giorno proprio leggevo che hanno rimpatriato una famiglia dove il ragazzo di circa 18 anni, ma garantito che se torna in Libano e in Siria è un disertore. Quel ragazzo l'hanno messo nelle fauci di Assad, c'è poco da fare perché è risaputo, queste persone che vengono rimpatriate evidentemente sono oppositori e quindi Assad ancora ne fa quello che vuole. E per esempio io sono rimasta scioccata da una famiglia che noi abbiamo visitato, che è una delle famiglie di cui abbiamo due bambini a sostegno, una famiglia siriana. Perché oggi Assomud ci assegna non solo bambini di famiglie palestinesi, ma anche siriane. Perché le circa 24.000 persone affluite dal campo di Yarmouk nei nostri campi profughi sono persone che non hanno veramente non hanno reddito, non hanno nulla.
Sì, poi diciamo che anche il campo di Yarmouk era un campo palestinese inglobato anche lui dentro la città e sì, che anche lì, sì, come ben dici te, a parte la guerra, era anche, come dire...
Erano già rifugiati.
Erano già rifugiati, ma ci si rifugiavano anche le persone in condizioni di povertà che venivano da altri conflitti. E poi è stato proprio distrutto.
Completamente. Quindi vi volevo raccontare di questa famiglia che abbiamo i due bambini a sostegno. Noi cercavamo, ovviamente senza il marito, arrivano tutte le famiglie senza gli uomini, e noi cercavamo di motivarla per metterla in moto su un qualche cosa che potesse procurarle un reddito. Ci siamo offerti di comprarle una macchina da cucire, come abbiamo già fatto con altri. Insomma, cercavamo di stimolarla. Alla fine l'assistente sociale ci ha detto: signora, lei non ha il permesso, è siriana, non ha il permesso, significa che non può uscire dal campo, perché se esce dal campo e la prendono, la rimpatriano. Quindi immaginate in che condizioni si trovano queste famiglie di palestinesi che arrivano dalla Siria o di siriani. È qualche cosa di indescrivibile, indescrivibile.
E questo, insomma, ci fa ben capire. Però l'altra cosa che volevo chiederti, oltre le condizioni, perché non è un problema, o meglio, da quello che tu ci dici, dalla crisi anche economica in Libano, dal fatto che dentro poi i campi profughi arrivano sempre di più, insomma, sia immigrati da altri paesi, ma sia libanesi poveri, ci fa capire che c'è una condizione che è peggiorata, no, negli ultimi anni. Però qualche anno fa queste divisioni, diciamo, dentro la società libanese pesavano anche rispetto ai palestinesi. Ci sono state però qualche anno fa delle mobilitazioni che hanno fatto scendere, proprio forse in virtù della crisi, insieme tutte le varie anime, no? Senza distinzione. Quindi c'erano i libanesi, i siriani, i palestinesi in piazza chiedendo condizioni differenti. Ecco, questo tipo di mobilitazioni, che sono durate mesi nelle piazze di Beirut, almeno dall'immagine che abbiamo visto, sì. Vedevamo sì la crisi della benzina, però vedevamo anche tanti in piazza che rivendicavano e chiedevano un assetto politico differente. Che fino a no, cioè questa,
che è successo?
Che è successo
intanto
appunto?
La Taura, perché così si chiama, la Taura è stata fermata solo dal Covid. non si è mai fermata dall'ottobre 2019, da quando i giornali la ridicolizzavano perché dicevano che erano le proteste del WhatsApp, perché era stata messa una tassa particolare sul
si è aumentato di poco il WhatsApp.
Quindi da principio è stata ridicolizzata, ma non è stato così, perché sono stati in piazza tantissimo tempo, tanto più che il Covid giù è arrivato con ritardo rispetto a noi. È arrivato con molto ritardo. Che cosa è successo da questa? Effettivamente, come dici tu, tutti gli strati sociali sono scesi in piazza, e anche gli studenti. E c'è stato proprio una unione, possiamo dire, della middle class, che ormai, ovviamente, con la bancarotta si è trovato che anche chi aveva soldi in banca non poteva ritirarli, perché i bancomat non esistono più giù. E chi aveva soldi in banca non poteva ritirarli, tanto è vero che abbiamo visto poi successivamente anche gli assalti alle banche fatti dai libanesi, ovviamente, che avevano il loro deposito lì,
un po' il modello che è successo in Argentina, sì, nel 2001,
sì o in Grecia.
Certo.
Tra la svalutazione e le banche chiuse, i soldi propri che non si potevano. C'è una persona che è diventato un mito perché è riuscito scassinando la banca è riuscito a riprendere i suoi soldi. È diventato un mito giù. Giravano tanti di quei video su questa persona che era riuscita a riappropriarsi dei suoi soldi. Qualche cosa di incredibile. Comunque, per tornare alla Taura, è stato un momento molto importante che nelle elezioni poi del Parlamento ha portato addirittura 13 di questi ragazzi ad entrare in Parlamento. Certamente rispetto alle altre forze non sono niente, ma comunque è stato uno dei risultati della Taura. Vorrei fare una precisazione: i palestinesi che erano in piazza lo erano a titolo personale, perché i palestinesi in queste situazioni non si muovono. Memore di essere stati resi colpevoli in altre circostanze, i palestinesi erano a titolo personale. E si è fermata, si è fermata con il Covid, è stato solo quello, è stato il momento in cui si sono bloccate le proteste. Per il resto si continua senza energia elettrica, perché questo è un altro problema che afferisce i campi. Voi sapete che giù già c'era un sistema di limitazione nell'erogazione dell'energia elettrica da parte dell'ente nazionale, ma questa limitazione si è accresciuta sempre di più fino a quando riescono ad avere la corrente solamente 2 ore al giorno. E chiaramente se si va nel centro di Beirut, ma nemmeno nel centro, giusto se si va in Amra, in quella che è la via commerciale, chi agisce con i generatori 24 ore su 24 non vi rendete conto di nulla, perché tanto sentite solo il tic quando cambia l'energia governativa a generatore, ma non vi rendete conto di questa cosa. Ma basta che ci si allontana da Amra, anche nell'ambito di downtown o della moschea, quindi altre zone comunque centralissime, la sera è buio pesto. E questo è qualcosa nei campi si sta combattendo. Infatti stanno fiorendo i pannelli solari, che i nostri nei campi, ovviamente, chi se lo può permettere, se lo permette senza le batterie, cioè il minimo indispensabile per essere almeno alimentati durante la giornata quando c'è il sole. E quindi la situazione è drammatica e degenera sempre di più.
Vabbè, questo anche per capire, no? Dicevi, ma mi ricordo, infatti la situazione era già drammatica sul problema anche la guerra in Ucraina ha inciso moltissimo, no? Da un punto di vista, diciamo, del grano, delle farine,
cioè, certo.
In Libano aumentati i prezzi.
E certo.
Quindi, così, per avere un'idea di come vive, cioè che succede, come vive? Si vive nel baratto, con un paese in default.
si vive nei campi, si vive diminuendo anche la razione di cibo, cara mia. Per esempio, mi dicevano che ormai, cioè, tanto per fare un esempio, il pollo, che è l'elemento, il cibo che più consumavano prima, è diventato un lusso. E quindi si riduce su quello che si può. Il pane ormai costa tantissimo, e ci sono anche assalti alle panetterie. E per esempio nella Beca abbiamo visto addirittura il proprietario di un forno, un fornetto piccino, non un forno dei nostri, un fornetto piccino che era nel campo, che durante proprio la crisi maggiore l'ha aperto e ha dato la possibilità a tutti i palestinesi di andare a fare lì il proprio pane. Quindi nei campi c'è una solidarietà che gli consente comunque di, certo, stringere dove si può, ma comunque di andare avanti.
Però quello che mi chiedevo è, in questo momento di una crisi economica così grande, come, qual è il rapporto con il resto della popolazione libanese, quella che sta fuori dai campi? Perché insomma, la mole di rifugiati siriani, la mole di rifugiati palestinesi su un paese piccolo come il Libano, che ha sì e no 4 milioni di abitanti, ora non so, forse sarà cresciuto un po', però più della metà. Hanno un peso molto alto anche, sì, i rifugiati da altri paesi, cioè come si sostiene, che tipo di relazione c'è?
Purtroppo c'è una relazione pessima, cioè che la reazione è la stessa che una parte della nostra società c'ha verso gli immigrati, purtroppo è così.
Perché quindi aumenta il razzismo?
Certamente, sta aumentando chiaramente, ma sia da parte dei libanesi nei confronti dei siriani, e sia da parte, devo dire, dei palestinesi nei confronti degli stessi siriani, perché i siriani accettano lavori a un importo ancora inferiore a quello dei palestinesi, che è quanto dire. E quindi purtroppo il clima non è per niente bello, nemmeno sotto un profilo sociale. Oltretutto, per esempio, l'altro problema che è terribile è quello della sanità. Purtroppo anni fa, nel 2016, furono cambiate le regole dell'UNRWA, perché l'UNRWA, come sapete, rimborsa una parte delle spese chirurgiche soprattutto, ma nel 2016 addirittura ha individuato in prossimità dei campi gli ospedali dove i palestinesi possono andare in prima battuta. Poi, per poter accedere agli ospedali migliori, c'è tutta una trafila e tutta una burocrazia di mezzo che vale. Cioè
che uno può morire nel frattempo.
Si può dire che mentre il medico studia l'ammalato muore.
Certo, uno può morire.
Oltretutto, gli importi che si pagano, la sanità libanese forse è ancora peggiore di quella americana, è carissima. E quindi, anche se ricevono l'accesso negli ospedali libanesi, non c'è possibilità di pagare un'operazione chirurgica. E infatti ogni tanto nel campo si fanno raccolte, c'è addirittura l'imam che chiama a raccolta per tizio che deve avere un'operazione e via dicendo. Noi stessi ci è capitato richieste per i padri, i capifamiglia di qualche bambino che sosteniamo, cioè sono continue raccolte. E cara mia, come fanno? Chi non può muore.
Perché lì c'è un'assicurazione, quindi, per, diciamo, per il popolo libanese sanitaria.
Ah, per i libanesi,
per i palestinesi non c'è neanche quella.
Assolutamente no. Assolutamente
solo le opportunità che gli dà l'UNRWA.
No. Anche per i palestinesi che riescono a lavorare, non c'è assistenza, non c'è previdenza sociale, non c'è nulla. I palestinesi che riescono ad avere un posto di lavoro con il permesso lavoro e tutta la trafila che devono fare, diciamo i pochi fortunati, e in pratica quando finiscono di lavorare non hanno la pensione come noi. Anche questa cosa è drammatica. Non hanno pensione, hanno una piccola liquidazione e poi finito. Pazzesco. E come le donne, per esempio, non hanno maternità, non esiste infortuni. Cioè, la previdenza sociale che possiamo immaginare noi, che i libanesi hanno, i palestinesi non ce l'hanno.
Vabbè, certo. Anche se... diciamo che sono funzioni di uno Stato, non avendo uno Stato, tra virgolette.
Sì, sì, mi riferisco anche a quelli che sono riusciti ad avere un posto di lavoro decente.
Sì, sì.
Quindi è una discriminazione. Secondo me si dovrebbe parlare di apartheid anche lì, non solo in Palestina. Siamo all'apartheid da che sono arrivati i palestinesi lì. Che se non è discriminazione.
Vabbè, se l'obiettivo è quelli di farli tornare, il problema è che stanno in un limbo in cui non vengono né integrati nello Stato, perché alcuni ormai ci stanno dal 48.
Comunque c'è da dire che le ultime statistiche riportano praticamente la presenza di 195.000 palestinesi, che anche per me stessa è stata una grande novità. 195.000 palestinesi e 24.000 arrivati dalla Siria come palestinesi. E quindi è un numero in diminuzione.
È inferiore di molto, perché si parlava di 500.000, 600.000 all'inizio.
Vabbè,
no?
400.000, parliamo di quelli registrati, perché attenzione, sì. Io sto parlando di presenze effettive, perché qui quando si parla di palestinesi bisogna precisare, l'UNRWA ce n'ha iscritti molti di più, perché chi va via non si cancella. Quindi,
anche chi muore,
quindi i numeri,
no?
Non è che qualcuno li sbaglia o qualcuno li dice, li altera. I numeri bisogna dire bene, io parlo di quelli effettivi che sono saltati fuori da un'indagine fatta da UNRWA e dall'American University, che ci è stata riportata dal direttore di Beit Atfal al-Sumud. Quindi sono numeri precisi.
Queste persone che fine fanno? Dove vanno?
Che fine fanno? Lo hai anticipato di poco. Che fine fanno? Ricongiungimenti, qualcuno riesce ad andare via per studio, ma non solo da noi, perché c'è la Russia, per esempio, alcuni riescono ad andare in Russia, in altri paesi, e purtroppo sono ricominciati i viaggi della disperazione da Tripoli, che è a nord del Libano. Da Tripoli sono incominciate a partire barche piene di palestinesi. E per esempio adesso
quindi passano per la rotta della Turchia, della Grecia.
Sì, sì. E quindi abbiamo trovato per esempio la famiglia visitata a Shatila a settembre scorso, quando sono rimasta giù due mesi, e quella famiglia ha perduto due fratelli, tutti e due in una barca che si è rivoltata nel Mediterraneo. Quindi che fine fanno? Tanto. In tutte le direzioni. L'indagine per esempio di due anni fa, e comunque le loro morti di Covid anche ci sono state, c'è stato un periodo nel campo che ogni giorno moriva uno o due persone, e nonostante io sono stata giù anche in quel periodo, e vi assicuro che li guardavo nel campo, e quando vedevo qualcuno con la mascherina pensavo che quello ci avesse il Covid, non gli altri. Secondo me l'indennità di gregge, l'immunità di gregge l'hanno raggiunta loro giù, ma comunque hanno avuto le loro morti giù, anche nei campi. Quindi non esiste una statistica delle motivazioni per cui sono diminuiti, ma tutte queste cose che vi ho riportato sono tutte reali, insomma.
Beh, diciamo che un po' sarà anche l'età, perché parliamo comunque da 75 anni dalla Nakba, quindi pensiamo anche che parecchie delle persone registrate sono anche quelle che...
Sicuramente, quindi ci sono tutte queste casistiche. Che dire, in tutto questo noi cerchiamo di fare quello che possiamo con l'aiuto umanitario soprattutto, e con l'assistenza in queste cose. Per esempio il progetto di musica a noi ci riempie di gioia, perché abbiamo 140 ragazzi che perlomeno riescono a distrarsi dalla quotidianità e hanno veramente formato una famiglia. E anche lì, per l'altro problema che c'è in Libano enorme, è che chiunque ha una professionalità da spendere sta andando via dal Libano. Non parlo dei palestinesi, che purtroppo sono bloccati, ma parlo dei libanesi. E quindi noi per esempio abbiamo perduto anche il direttore d'orchestra, che è riuscito a coalizzare questi ragazzi facendone veramente un'orchestra con tutti i crismi, è andato a lavorare in Bahrain. E chiunque libanese che sia in condizioni, ripeto, di spendere una propria professione all'estero lo fa, o in paesi arabi o in paesi europei. Il Libano sta morendo lentamente, si sta impoverendo anche delle professionalità di persone nei vari settori,
Certo.
Anche per esempio nel psicologi, Assomud ha perduto psicologi e psichiatri dei loro centri Family Guidance Center, dopo aver cercato di fare un'osmosi sempre per il problema dei trasporti. Hanno cercato di fare un'osmosi nel senso di prendere persone che abitavano più vicino al campo per evitare i costi di trasporto. Il paese è in queste condizioni. Adesso leggevo, per esempio, che leggevo e ho sentito personalmente che hanno ridotto l'orario di lavoro all'esercito, che presidia i campi, che a bizzeffe sono nelle strade, all'esercito libanese. Hanno ridotto l'orario di lavoro per ridurre il salario. Adesso, per fare un paragone, sembra che prendano $80 al mese, quando i costi della benzina, del pane, del cibo sono a delle cifre inaudite. C'è addirittura un'app. La mattina, quando si svegliano, c'è un'app per vedere quanto costa la benzina oggi, che è ritornata nelle pompe, perché c'è stato un periodo anche lì di assalto alle benzine, alla benzina, alle pompe, agli distributori. Cioè, ragazzi, noi siamo riusciti ad avere proprio una finestra con questa delegazione che abbiamo portato giù. Speriamo di farne altre, perché la gente, quando viene, si coinvolge, e vede la realtà, conoscono le famiglie, e quindi è un'operazione che noi facciamo molto, ma molto volentieri.
Diciamo che da questa una bella riflessione, no? Anche magari non è oggi, purtroppo non faremo in tempo a farla, però ad esempio da un articolo è uscito un articolo su Invicta Palestina, in cui ci si chiede, partendo da un articolo di Flavia Lepre del Comitato Pace e Disarmo della Campania. L'articolo era riferito in particolare a una critica a Banca Etica per aver scelto HP, quindi come i computer portatili, le stampanti. La domanda da lì, ci si chiedeva, l'interrogativo che viene posto in questo articolo è quello di dire: ma è tutto uguale la solidarietà col popolo palestinese, l'equivalente di boicottaggio, l'equivalente con il lavoro che fanno l'ONG in Cisgiordania o la tua in Libano, eccetera, o c'è una differenza, no? Questo sottolineando qual è la differenza tra l'aiuto umanitario puro e invece anche la campagna politica per far sì che i palestinesi non diventino solo un aiuto umanitario. E a me, diciamo, questo interrogativo in qualche modo mi piacerebbe, mi intriga,
certo,
no, l'idea,
certo,
non oggi, però in un'altra condizione di riflettere, perché io ricordo anche con molto la dignità dei palestinesi, no, che ti chiedevano: non mi serve l'aiuto, mi serve che parli delle nostre rivendicazioni politiche. Oggi, anche da quello che racconti, mi sembra che invece siamo andati avanti, ma peggiorato di molto la condizione.
Guarda, sicuramente sì, anche io tante volte me lo chiedo, perché anche il nostro modo di essere associativo è andato mano a mano cambiando. C'è stato un periodo che abbiamo dovuto fare i pacchi di cibo. Quindi, però è chiaro che serve l'aiuto politico, per carità, serve tantissimo. Nei limiti del possibile, noi qui cerchiamo di farlo. Sto venendo appunto dalla settimana scorsa, che abbiamo proiettato il documentario di Sabra Shatila, quello di Pagine Esteri, Il cielo di Shatila, ma con un sottotitolo dove io dicevo: ricordare sì, ma con uno sguardo al presente, perché purtroppo il presente è fatto di bisogni primari. e di fronte ai bisogni primari non ti puoi tornare indietro, le cose devono andare parallelamente. Purtroppo di aiuto politico ormai è uscita fuori dall'agenda completamente la diaspora palestinese.
Certo.
Si cerca di fare quello che si può.
Beh, diciamo che è un interrogativo che qui ti pongo, lascio libero, e magari, insomma, se ci va una volta potremmo pensare e proporre di farlo diventare una riflessione collettiva, così come ha fatto. Ti invito magari a leggerlo quest'articolo.
Sì,
di
perché non è mai sfuggito questo, non l'ho letto.
Insomma, se vai su Invicta Palestina, sul sito, sì, di Bislink Campania, magari può essere un modo di rimettere in moto una discussione anche tra di noi, tra chi parla di Palestina. Insomma, questi giorni ci sono state le contestazioni al Giro d'Italia, anche domenica,
certo,
anche qui a Roma ci sono un po' di contestazioni, però
ma si devono fare.
Diventano sempre più, lo sappiamo, in pochi,
lo so.
E ne parlano pochi, lo so. E allora forse a me, insomma, mi va di far raccontare di viaggi, di quello che succede, però insomma poi magari anche questa riflessione un po' più aperta andrebbe fatta.
Sono d'accordissimo, perché quello che dico sempre io, non bisogna chiudere la Palestina nella Palestina, bisogna aprirla. Non c'è niente, certo, da fare, bisogna aprirla in altri ambienti. Non è un caso che noi siamo stati all'Arcis Parwasser, al Pigneto, un posto dove, cioè, forse sì, si parla anche di Palestina, ma è una modalità per agganciare i giovani anche. Ve lo dico sinceramente, inutile fare le cose autoreferenziali, bisogna andare in altri ambienti. Noi stiamo cercando di andarci, abbiamo ancora qualche minuto o no? Siamo alla fine.
Sì, qualche minuto, proprio qualche minuto ce l'abbiamo, anche perché poi ti dico perché due minuti mi servono,
sì,
per ricordare.
Allora,
una cosa,
voglio dire solo questo: noi sempre con questo obiettivo nostro, umanitario sì, ma cercare di andare in altri ambienti per stimolare soprattutto i giovani. Veniamo da un progetto fatto prima del Covid con 8 studenti universitari, si chiama Sites Without Rights. È stato fatto un progetto di 2 mesi con questi ragazzi nel campo profughi, dove hanno messo la camera e la videocamera in mano a dei bambini dopo dei corsi, e le penne in mano alle mamme dei bambini per fargli scrivere i loro ricordi, le loro cose e via dicendo. Beh, dicendo, raccontandolo proprio al volo, questo progetto con tutto questo materiale è diventato un documentario in realtà virtuale. Vi può sembrare una stupidata, ma non lo è, perché con la realtà virtuale si agganciano i giovani. E noi ne abbiamo avuto modo di vederlo con la prima scuola che ci ha ospitato, che è il liceo Vian di Bracciano, dove 30 ragazzi nella sala
multimediale,
multilinguistica, nella sala linguistica, praticamente 30 ragazzi si sono mossi nella realtà virtuale ascoltando la voce narrante, che ovviamente fa il percorso storico dei palestinesi in Libano e tante altre cose. Quindi nello stesso momento hanno visto non solo la realtà ricostruita in 3D, ma hanno visto i video girati dai ragazzi palestinesi nel campo, quindi hanno visto la ricostruzione 3D e hanno visto la realtà.
E non possiamo riprodurre dentro qualche centro,
spazio
nostro? Noi fra
poco lo metteremo in internet per la fruizione gratuita.
Perfetto.
Perché l'obiettivo di questo documentario è proprio questo: farlo andare su tanti computer, dal momento che sarà possibile guardarlo su internet. Lo metteremo sul sito dedicato Sites Without Rights e sul nostro di Ulaya, e quindi chiunque ne potrà fruire. Magari in quell'occasione, se ci invitate,
sì,
lo raccontiamo per bene con gli universitari che hanno partecipato.
Certo,
possiamo farlo
sicuramente.
Io vi ringrazio tantissimo. Voglio ricordare che la mia associazione si chiama Ulaya Arte Sud, che da Onlus oggi è una ETS, organizzazione di volontariato.
Va bene. Io invece, prima di chiudere questo spazio con te, mi prendo questi 2 minuti perché parlavamo di memoria, e purtroppo la memoria dei palestinesi è fatta di tanti massacri, e non posso fare a meno. Prima parlavamo di Sabra e Shatila, avremo modo anche di riparlarne, soprattutto il campo di Shatila, ma oggi è l'anniversario di un altro massacro dei palestinesi, il massacro di Dandura, in cui furono uccisi più di 200 palestinesi dalle truppe israeliane. Avvenne proprio il 31 maggio del 1948, quando le truppe israeliane massacrarono i palestinesi di questo villaggio costiero, perché Dandura era un villaggio costiero a pochi chilometri, a 35 chilometri a sud di Haifa. Era uno dei 64 villaggi costieri palestinesi sulla strada tra Tel Aviv ed Haifa, di cui oggi ne rimangono soltanto due, che sono Furaidis e Irish al-Zarqa. Ah, il resto praticamente è stato sottoposto a pulizia etnica, così come centinaia di altri villaggi, paesi e città della Palestina occupata. Quindi vi invito a informarvi, ad andare a leggere la storia di Dandura, che avvenne proprio, insomma, in questi giorni di maggio, nella settimana dopo che Ben Gurion, capo dell'esecutivo dell'Organizzazione Sionista Mondiale, aveva creato dichiarato la nascita dello Stato di Israele. E quindi vi invito, perché insomma purtroppo la strada per l'autodeterminazione, per la liberazione della Palestina è lastricata di massacri, e questo non potevo, insomma, non ricordarlo. Bene, grazie ancora per la tua disponibilità. Ci risentiremo a presto.
Grazie
allora.
A voi.
Ciao.